cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati, benvenuti a K per una nuova puntata. Da stasera si apre il weekend, al microfono con voi Natascia Fioretti, anche oggi staremo insieme fino alle 18.30. Questa sera nella prima ora insieme parleremo tanto, forse più del solito, di musica, presentando tra poco in apertura il progetto Super Rare Swiss Music for Change, la musica per cambiare come cambiamento, e ne parleremo con Carlo Taffuri. E poi, stringendoci in un abbraccio immaginario, umano, ma anche musicale, con la Mongolia, ci stringeremo in questo abbraccio insieme a Sandro Schnebeli, presenteremo l'evento di domani sera, un concerto di beneficenza, ma ne sapremo di più proprio grazie a Sandro Schnebeli, che sarà il nostro ospite per lo spazio dedicato agli anacardi. Alle 17.35 invece scopriremo i Coup de Coeur, o i brani dell'imbarazzo di un meteorologo. Si tratta di Marco Gaia, che questa sera siederà sul nostro divano musical terapeutico, e poi alle 18.05 giù di lì con Matteo Lupetti ci prepareremo, ludicamente si intende, alla fine del mondo. Si tratta di un videogioco e con lui scopriremo di che cosa si tratta. E poi alle 18.15 avremo invece il nostro ospite Giuliana Altamura, con lei parleremo di salute mentale e social media. È ora di iniziare, noi lo facciamo come sempre con la musica di Rete 2, selezionata dal nostro Corrado Antonini, e questa sera apriamo con Robert Finley e la sua Helping Hand.
We'll be right back.
17:06 minuti qui a K e noi apriamo questa sera parlando di Superar Swiss Music for Change, fondata nel 2012. Superar Swiss promuove l'inclusione sociale attraverso l'educazione musicale gratuita, si impegna dunque a diffondere l'educazione musicale garantendo l'accesso gratuito alla musica per tutti i bambini, indipendentemente dal loro ceto sociale. In partnership con Superar International, l'associazione coinvolge circa 5.600 bambini in 7 paesi europei, molti dei quali provengono da contesti svantaggiati o hanno un vissuto migratorio. Domenica 15 marzo, in collaborazione con il LAC, ci sarà un concerto alle ore 17. Noi vogliamo saperne di più e per questo abbiamo nostro ospite questa sera, Carlo Taffuri, che è direttore di Superar Swiss Lugano. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi e grazie.
Allora, Carlo Taffuri, partiamo dal nome. Anche se Superar Swiss ha già compiuto 10 anni lo scorso anno, se non sbaglio, quindi è una realtà ben conosciuta, però tante volte i nomi poi si danno per scontati, si dice il nome di una manifestazione ma magari poi non si riflette davvero sul significato. In fondo qui riflettere sul significato vuole anche dire spiegare di che cosa si tratta e qual è l'ambizione, lo scopo.
Ecco, allora sì, ha detto bene, l'anno scorso abbiamo festeggiato questo grande decennale, che è stata una festa che vuol dire un grande concerto davvero entusiasmante. È entusiasmante a tal punto che ci dà la spinta per andare avanti per i prossimi 10 anni, ma minimo direi, perché andiamo ad andare avanti per tanto tempo, perché l'aiuto per i ragazzi e l'educazione musicale strumentale non ha tempo secondo noi, quindi spero proprio che questo lavoro possa funzionare per tanti anni. Il nome Superare non è altro che superare e significa superare tutte le difficoltà, tutte le barriere che la musica in questa parte educazione dà al ragazzo, ma che poi si trasformeranno nella capacità di superare le difficoltà della vita. Quindi è un lavoro assolutamente educativo, però appunto con la grande emozione della musica. Quindi è credo qualcosa di speciale per i ragazzi, perché appunto anche la scuola ovviamente è importantissima. La musica credo che sia altrettanto importante, con un grande valore aggiunto che è l'emotività, il conoscere l'emozione, conoscere anche ognuno come reagisce a certe emozioni, e quindi credo che abbia un valore molto molto importante.
Ecco, Carlo Taffuri, diciamo, lei è direttore di Superar Swiss Lugano, e per lei invece questa esperienza che cosa significa? Che cosa prova? Si parlava di emozioni, no? Comunque si ha anche una grande responsabilità.
Io imparo sempre, questa è la cosa che mi piace. Sono nell'11° anno, io da ogni anno mi sento crescere come insegnante, come direttore d'orchestra, come educatore. Perché? Perché i bambini li seguiamo in tanti aspetti, in quelli familiari. Cioè, noi crediamo che per suonare bene ci deve essere una dedizione totale, cioè non è semplicemente vieni, suona il violino, suona il violoncello, siamo in orchestra assieme, ma è una competenza generale che andiamo a cercare di migliorare. Quindi no, stiamo anche attenti a volte, per esempio, ai compiti. Se un bambino è in difficoltà, cerchiamo addirittura di aiutare, ormai sta diventando anche una formula di questo tipo. Ma la cosa bellissima è che poi abbiamo fatto questo esercizietto di matematica, sto più o meno raccontando così a caso, poi andiamo e ci rimettiamo in orchestra a suonare la danza popolare, magari della, non lo so, adesso mi viene in mente la Grecia, ma suoniamo danze popolari da tutto il mondo. In questo periodo sto lavorando in particolare su questo, e quindi è molto bello, si impara sempre qualcosa con le famiglie, che sono da portare in una certa direzione educativa, in una certa direzione culturale, non perché abbiano dei limiti, ma perché a volte proprio non conoscono questa realtà musicale e questa diciamo più la forza che ha la musica nell'aspetto educativo. Quindi c'è sempre un grande confronto, e quando ci si confronta non si può che crescere. Io di indole sono anche una persona sicuramente grintosa, ma anche umile. Qualcuno non ci crede, ma è assolutamente la verità. Sono anche molto umile, perché sono pronto a far maturare i pensieri che so che possono dare poi dei risultati positivi. Intendo i pensieri, che a volte le osservazioni, gli spunti che mi danno i genitori. Quindi è un'esperienza molto bella per me. Difficilmente potrei rinunciare a questo tipo di lavoro.
Allora, Carlo Taffuri, noi l'anno scorso naturalmente abbiamo parlato di Superar Swiss dei 10 anni e il nostro collega Martino Odonto aveva realizzato, aveva raccolto diverse voci e testimonianze proprio dei giovani che sono cresciuti musicalmente con Superar Swiss. Allora ascoltiamo un piccolo estratto di questa testimonianza di una giovane, una giovanissima.
Mi chiamo Amy Rainone, faccio parte di Superar Swiss da ben 10 anni e suono il violoncello.
Come hai scoperto il tuo strumento?
Alle elementari, mi ricordo benissimo, ho iniziato durante la mia quarta elementare, c'è stata una gita, se possiamo chiamare così, in un'altra scuola di elementari, dove questo gruppo di musicisti, che non sapevamo bene come si chiamasse, ma a quanto pare si chiama Superar Swiss, voleva presentarci la sua associazione, come funzionava tutto quanto. Allora siamo andati a sentirli suonare ed è stato veramente di impatto proprio, perché a 8 anni vedere un'orchestra di altri bambini come te, in generale tutti i bambini pensano che il mondo della musica sia un mondo un po' più per adulti, un po' più noioso, si pensa così ovviamente, perché si ha un'immaginazione che va oltre, si pensa che non riguardi niente, per niente il mondo della musica, ma in realtà proprio il fatto di avere questi giovani ragazzi che come te hanno la tua stessa età, però piuttosto che andare fuori a giocare sono lì a suonare, ti dice ma quasi quasi lo voglio fare anch'io.
Ecco, ma quasi quasi lo voglio fare anch'io. Abbiamo sentito soltanto un estratto, poi la testimonianza continua, ma sentire queste parole, sentire questo entusiasmo, Carlo Taffuri, è già, penso, un grandissimo regalo.
Sì, sì, tra l'altro non è che rallenta l'entusiasmo, perché c'è un gruppo di ragazzi che sono una forza. Adesso iniziamo a essere vicino a un cambio generazionale, perché abbiamo lavorato questa ragazza, ovviamente la riconosco bene, ricordo bene quel momento della registrazione, una ragazza come altri che Martino aveva intervistato, che è presente da superare 10 anni, quindi è proprio veramente un percorso, una vita. Ma chiaramente adesso sono maggiorenni, o forse lo sono appena diventati o lo stanno per diventare maggiorenni, e devo dire la verità che iniziano a fare anche altre scelte, ma le fanno consapevolmente, cioè avendo una consapevolezza migliore della propria forza, si conoscono meglio, perché la musica ti mette in gioco tantissimo, ed è lì la difficoltà che spesso i ragazzi o le famiglie da cui i ragazzi e le famiglie vogliono allontanarsi, perché dicono ma è impegnativo, è troppo, no, c'è troppa roba da fare. Invece è proprio la strada per conoscersi meglio, e chi riesce a restare collegato, e voglio dire riesce, sembra in maniera un po' forte, ma voglio dire chi ha la forza di restare collegato, poi si trova alla maggiore età con una consapevolezza che non è la semplice consapevolezza di una persona che cresce e diventa maggiorenne, ma perché ha avuto un percorso con cui si è messo in gioco e con cui ha trovato delle soluzioni per migliorare il proprio essere. Questo è molto bello. Quindi adesso questi ragazzi stanno piano piano uscendo e abbiamo dei giovanissimi che stanno suonando con una grinta incredibile, c'è un'energia pazzesca, è un mondo veramente che trascina tutti, grandi e piccoli.
E allora questa energia per sentirla, per toccarla da vicino, si può fare domenica 15 marzo, perché in collaborazione con il LAC ci sarà un concerto alle ore 17. E Carlo Taffuri, noi siamo in chiusura, però se dovessi darci 2 o 3 elementi importanti di questo concerto di domenica.
Allora, ci sono tantissimi bambini, 230 bambini, abbiamo diversi palchi organizzati proprio per contenere anche un discorso di sicurezza. È un momento, ci sono grandi invitati, perché c'è un coro che arriva dalla Slovacchia, un coro addirittura da Buenos Aires, questo coro lugano che è un fascino particolare, perché sono stati i nostri antenati che hanno costruito questo quartiere lugano di Buenos Aires, e poi nasce il coro lugano di Buenos Aires, che è qui in una situazione speciale. Quindi abbiamo tanti ospiti, abbiamo tantissimi bambini, un repertorio molto bello che passa da Marquez, quindi il repertorio sudamericano, invece alla grande 1812 di Tchaikovsky, l'Overture 1812, musica bellissima, anche musica per i più piccoli con delle danze molto belle. L'ultima parte, e concludo, è la parte dedicata al coro, formato dai bambini dell'elementare, con cui abbiamo una particolare collaborazione. Saranno oltre 100 120 bambini che canteranno con noi, ma la sorpresa finale è che parte del pubblico, dalla platea alla balconata, inizieranno con una serie di body percussion e con una serie di canti. Sarà veramente qualcosa di speciale. Insomma, dopo l'anno scorso era veramente difficile trovare qualcosa di veramente così incredibile. Allora ho pensato a questo 1812 di Tchaikovsky, che è un grande festeggiamento. Quello era per Napoleone, ma noi lo facciamo per il nostro Super Art Suisse. E poi anche questa novità di coinvolgere tutto il pubblico in un effetto di Dolby Surround particolare.
Caro Tafuri, è stato un piacere. Io ricordo a chi ci ascolta l'appuntamento è per questa domenica, 15 marzo alle 17 all'HAC. Grazie, buon lavoro e buon concerto.
Grazie, grazie, vi aspetto tutti, grazie mille, arrivederci.
Enrôlés dans l'armée de l'air qu'on respire, ils se battaient sans rien que l'alcool et le rire. Un moyen délicat de ne vous demander qu'un baiser sur le front de son humanité. Il faisait du spectacle comme on fait un massage. Son nez rouge, ses godasses, son air d'enfant passage. Le regard malicieux et le sourire aux lèvres. Une pudeur qui cachait bien l'état de ses rêves. L'utopie est l'île du naufrage des hommes. Une étoile suspendue à la gorge d'un dieu. La vie qui nous consume, la mort qui nous consomme. L'espoir en étendard, la lumière dans nos yeux. La vie est belle à en mourir, c'est ce qu'il se tuait à nous dire. Les salles étaient bondées, on buvait ses paroles comme des leçons d'oubli, comme un bon verre d'alcool. Il avait tout ce qu'il voulait, jusqu'aux plumes dérisoires. On lui parlait de lui, on lui servait à boire. Mais l'heure était venue de nourrir la bête, celle qui vit dans nos cœurs et qui bat dans nos têtes. Petit être perdu tout au fond de nous-mêmes, qui ne se suffit pas que de sentir qu'on l'aime. J'aurais été barman, je l'aurais resservi. Mais je ne suis qu'un client au comptoir de la vie. J'ai appris avec lui qu'il valait mieux se taire. Que la tragédie nous guette, mais qu'il faut pas s'en faire. La vie est belle à en mourir, c'est ce qu'il se tuait à nous dire. Il avait de ses rêves comme on n'ose plus en faire. Essayer d'être un homme, tenter d'en être fier. Et puis jouer sa vie sur le fil d'une lame. Le talent à l'esprit et la douceur dans l'âme. La laisser en partant sur le mur de sa piole. Pour fêter son départ ou soigner sa sortie. Écrit à l'encre noire cette phrase un peu folle. Quand on est mort, c'est pour la vie, car elle est belle à en mourir, c'est ce qu'il se tuait à nous dire.
Un palco per due mondi, un abbraccio sonoro tra Ticino e Mongolia, è questo il titolo dell'appuntamento di domani, sabato 14 marzo, al Teatro del Gatto di Ascona alle 20. Si tratta di un appuntamento musicale, di un abbraccio, di un dialogo musicale ma anche umano. Tre protagonisti, c'è Sandro Schnebeli che intanto accolgo e saluto perché è nostro ospite. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie per l'invito.
Sandro Schnebeli, volto, persona, voce, note conosciute ai nostri ascoltatori di Rete 2, ma io ricordo lui è chitarrista e compositore svizzero, un artista dalla forte identità internazionale con radici che spaziano dalla Sicilia alla Siberia. La sua ricerca musicale si muove tra jazz e world music e si distingue per melodie coinvolgenti e una profonda capacità di comunicare emozioni attraverso la chitarra. Sandro Schnebeli, lei domani sarà in dialogo con un altro artista.
Sì, mi piace appunto come l'avete definito, un abbraccio proprio tra culture diverse, e avrò l'onore di collaborare per la prima volta in vita mia con un musicista della Mongolia. Ho collaborato spesso con musicisti dall'India, dall'Africa, dal Madagascar, al Sud America, e questa volta mi lascerò sorprendere da queste sonorità molto molto particolari e avvolgenti, e che ci porteranno sicuramente in un viaggio lontano.
Ecco, allora intanto l'artista che dialogherà con lei, io ci provo, ma lei probabilmente la pronuncia la saprà meglio di me, Epi Dandarvancing.
Perfetta, pronuncia perfetta.
È lui che si esibirà con lei, ma non avete già fatto qualche prova, non vi siete già incontrati?
Non ci siamo ancora incontrati, infatti domani alla 1 saremo all'Osone per il primo incontro, la prima prova di persona. Ovviamente ci siamo già, diciamo, confrontati, certo, sul repertorio, abbiamo già, diciamo, definito i brani, una parte di composizioni sue e musiche tradizionali della Mongolia, più altre composizioni mie. Abbiamo cercato di trovare un po' un equilibrio tra i due mondi sonori musicali. E ieri abbiamo fatto la prima prova online, anche se non è evidente, ecco, fare una prova online, ma siamo riusciti più o meno, diciamo, a capire, soprattutto parlando e dando qualche esempio, in che direzione vogliamo andare. Sì,
certo. E se dovessimo descrivere, ecco, per dare un'idea a chi ci ascolta, delle sonorità, ecco, che si potranno ascoltare domani, si può in qualche modo?
Allora sì, posso magari descrivere soprattutto lo strumento tipico, il Morin Khur, che suona appunto Epi, è uno strumento a due corde come un violino, molto più lungo, con in cima una testa di cavallo ricavata nel legno e suonato con un archetto, quindi in fondo un po' come uno strumento ad arco, con due corde però, e in più lui aggiunge questi canti polifonici, elemento molto tipico della tradizione musicale della Mongolia. Sono dei canti in cui si combinano più note contemporaneamente, ed è una particolarità ed è una sonorità veramente molto interessante da sentire, da ascoltare.
Che penso andrà a toccare corde profonde, così ascoltandola, questo ho pensato, e anche ad un viaggio di scoperta che magari ognuno potrà fare domani sera in questo che sarà un abbraccio sonoro, lo dicevamo, tra Ticino e Mongolia. Magari diciamo anche, per concludere, che è un evento organizzato dalla ONG ticinese La Mensa e il Gregge, e che ha un obiettivo speciale, Sandro Schnebeli, quello di raccogliere fondi per sostenere progetti a favore della popolazione in Mongolia, da qui anche forse l'idea di un abbraccio.
Sì, e soprattutto appunto della popolazione nomade della Mongolia, e quindi trovo una bellissima iniziativa, un grande aiuto che danno a queste popolazioni che si spostano. In principio è un po' quello che mi aveva spiegato il responsabile dell'associazione, proprio loro danno a disposizione, un esempio di come le sostengono, danno a disposizione un gregge di pecore, facciamo come esempio, e per 3 anni, e dopo 3 anni il popolo che aveva questo gregge a disposizione da portare in giro, ovviamente si nascono piccoli eccetera, il compito poi dopo 3 anni è ridare indietro il gregge e continuare col proprio gregge che è nato in quei 3 anni, quindi poter dopo diventare indipendente, e il gregge viene poi dato a qualcun altro, a un'altra popolazione.
Certo, quindi questo insomma un esempio concreto, ecco, di aiuto, sì, che viene dato, che si può dare. Allora io ricordo l'appuntamento musicale è per domani sera al Teatro del Gatto di Ascona, il concerto inizierà alle 20. Sandro Schnebeli, buon concerto allora domani, e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, e spero di vedere tanta tanta gente a questo concerto. Grazie,
a
buona
presto.
Serata.
People long to find true love, they're searching every day. They wonder at the mystery of the fire that never burns away. Perhaps they say the spark that sets it springs from the things lovers like. On your first date, I advocate that you focus on all the many things you both hate. Hate is the basis of love.
despising is the wise thing. For seeing if you see things eye to eye.
Imagine hating raisins. Now everything has raisins. 'Cause you fell for a raisin, crazy fool.
And in your shared apartment, there lives a purple carpet. 'Cause guess what? Mr. Raisin loves that too.
And every hat he wears is apt to irritate.
'Cause every hat he owns is a hat you hate.
If only you'd been straighter, said, honey, I'm a hater. If you wanna know what floats my boat, then ask what gets my goat. 'Cause hate is the basis of love.
Hate is the basis of love. Detesting's the best thing. Detesting's the best thing for knowing if you're going all the way. Oh, baby, I hate tourists, the smug, the wrong, the purists.
Mushrooms, melons, licorice as well.
But when I come back home, I'm safe from all of them.
'Cause my sweetheart wants even less to do with them.
She pets me and she praises, she scratches every itch. But when she wants to win my heart, she listens while I bitch. 'Cause hate is the basis. Hate is the basis. Hate is the basis. Hate is the basis of love.
Sotto un pesco noi stesi qua giù, silenzio fa boom. Sono gli nodi del cuore, sotto un pesco noi stesi qua giù, il silenzio fa boom. Negli occhi tuoi blu, anzi indaco.
Ed era la voce di Renzo Rubino con la sua Indaco, tratta dall'album Il silenzio fa boom del 2024, brano che ci ha portati al nostro appuntamento musical terapeutico. E questa sera nostro ospite è Marco Gaia, classe 1968, laureato in fisica dell'atmosfera al Politecnico Federale di Zurigo e meteorologo responsabile del settore previsioni e consulenza di Meteo Svizzera, ed è già nostro ospite, già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato Marco Gaia.
Buonasera, grazie per l'invito.
Intanto abbiamo sentito che le previsioni del tempo però non sono buone per questo fine settimana. Sentivamo prima, proprio a fine del notiziario, le previsioni per questo weekend, ma noi vogliamo parlare di musica. Marco Gaia, lei che brani ha scelto per questo nostro momento, che io dico sempre, chiamo sempre senza paura e senza vergogna?
Allora, ho scelto due brani che risalgono a quel periodo un po' particolare che è il passaggio dall'adolescenza alla vita adulta, quindi brani che ascoltavo e cantavo anche fra i 15 e i 25 anni, che mi ricordano proprio un periodo molto, molto bello per me della mia vita, quando appunto ero spesso in montagna con i giovani del gruppo giovanile del Club Alpino Svizzero e si frequentavano capanne alpine, bivacchi, e chiaramente poi alla sera c'erano cantate in compagnia. La prima canzone fa riferimento proprio a questo periodo e a questa attività.
Quindi una canzone che la riporta ad un momento particolare della sua vita e che ha segnato soprattutto un momento particolare della sua vita, e questo ritorna spesso nelle scelte musicali dei nostri ospiti e delle nostre ospite. Allora noi ascoltiamo intanto la sua prima scelta e poi torniamo a raccontare di cosa si tratta.
Questi vicoletti si sente ognor cantare, la voce allegra e bella dello spazzacamin. S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce graziosina chiama lo spazzacamin. La gente va dicendo dello spazzacami, e dopo nove mesi è nato un bel bambino che assomigliava tutto allo spazzacami, e dopo nove mesi è nato un bel
Marco Gaio, lo dicevamo, un brano musicale tradizionale popolare, perché anche vergognarsi di questo brano se questo è il caso?
Ma diciamo, quando mi è stato proposto di venire questa sera a raccontare un po' le mie canzoni, visto il titolo mi sono domandato ma di cosa avrei vergogna? Ecco, di per sé non ho vergogna di nessuna delle canzoni che ascoltavo, però mi sono detto, se fosse la cena di Natale adesso professionale con il direttore così, forse non mi metterei a cantare una canzone di questo tipo con tutte le allusioni, con tutti i doppi sensi, che sono abbastanza tipiche delle canzoni goliardiche popolari. Ecco, in questo senso non è che rinnego quel periodo, assolutamente no, e quando sono in montagna le canto ancora queste canzoni in compagnia o da solo, però ecco, probabilmente in un'occasione più ufficiale non l'avrei proposta.
Certo, che poi come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche con Lorenzo Erroi, che l'altro giorno ha scelto Walter Valdi, e poi ancora anche ieri ne parlavamo con Claudio Chiapparino, alla fine anche si tratta di conoscere bene poi le canzoni, anche chi le canta, e quando poi si contestualizzano, si raccontano, in realtà poi cade, no, qualsiasi velo, qualsiasi vergogna, qualsiasi imbarazzo. E anche in questo caso, se si va a conoscere, a vedere la storia delle mondine che l'hanno cantata, anche qui insomma poi il punto di vista cambia.
Direi proprio di sì, come sempre tutte queste cose devono essere contestualizzate, probabilmente in una capanna alpina non mi metterei a suonare la nona di Beethoven o qualcosa di simile. Esatto. Le canzoni popolari che fanno parte del nostro bagaglio culturale, fanno parte anche della nostra storia, quindi sono anche esse importanti e trovano una loro collocazione che a mio parere è corretta.
Certo, e questa era la sua prima scelta. La seconda invece siamo sempre, diciamo, sempre una scelta molto molto personale, però di genere diverso.
Esatto, è un genere completamente differente, però che ha un legame molto forte con il contesto in cui ho proposto anche la prima canzone, perché sempre in quel periodo io iniziavo ad appassionarmi ai cantautori italiani. A me la musica inglese non mi è mai piaciuta, mi è piaciuta sempre molto la musica dei cantautori italiani, in particolare Impegnati, e ho una particolare preferenza con Francesco Guccini. Oggi non mi vergogno assolutamente di essere appassionato di cantautori italiani, però ammetto che a quel tempo nel gruppo ero un po' una mosca bianca, non c'erano tanti altri compagni e compagne che erano così appassionati di cantautori italiani, e tutto sommato, ecco, mi vergognavo un po' di fronte a chi andava magari in discoteca e ascoltava altro genere musicale, quindi rimanevo un pochettino sotto traccia, tranquillo, non mi esponevo troppo, ecco, non facevo troppo coming out. Quindi in questo senso allora avevo un po' di vergogna, oggi non ne ho assolutamente di questa vergogna.
Certo, poi insomma il testo di questa canzone che adesso andremo ad ascoltare di Francesco Guccini è un testo, una canzone impegnata, e poi soprattutto anche che purtroppo anche oggi in questo testo possiamo ritrovare molti verberi dell'attualità. Allora noi l'ascoltiamo, Marco Gaio, e poi ritorniamo qui per i saluti.
Morto con altri cento, sono morto, ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone solo, grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere nel vento, a sorridere. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere nel vento. Ancora buona il cannone, ancora non è contento di sangue, la belva umana, e ancora ci porta il vento, e ancora
Marco Gaia, qui la sfumiamo. Leggevo, tra l'altro, io non lo sapevo, devo dire la verità, che Guccini ha trascorso l'infanzia proprio sulle montagne dell'Appennino Tosco Emiliano, e quindi anche lui è stato molto influenzato, comunque nelle sue canzoni ha molto attinto all'ambientazione montanara. Probabilmente lei questo lo sapeva già.
Sì, effettivamente conosco abbastanza bene un po' la storia di Guccini, che viene da Pavana, questo paese sull'Appennino tosco-emiliano, e diverse delle sue canzoni vanno anche a pescare un po' alla tradizione locale, un po' riprendendo anche quello che abbiamo detto prima sull'importanza della cultura popolare.
Certo, quindi l'importanza della cultura popolare è uno dei tratti, insomma, che è emerso questa sera dalle sue scelte, potremmo dire dalle sue scelte del cuore, da questi brani che hanno segnato soprattutto la sua gioventù, la sua giovinezza. Marco Gaia, è stato un piacere averla nostra ospite.
Grazie mille per l'invito.
A risentirci presto, buon fine settimana.
Anche a voi, buona serata.
I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top.
Fujiyama, yama, 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 yama.
Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Fujiyama, yama, Fujiyama, yama.
I drink a quart of sake, smoke dynamite, chase it with tobacco, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top.
Yama, 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 yama.
And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Yama, yama,
I went to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, babe, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top.
Up.
Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Yama, yama, yum.
Stato indipendente che vorrebbe una conquista, essere colonia, pista di atterraggio, per un'etichetta, senza un equipaggio. Ma il problema è che la piattaforma è stretta, no, non è un problema perché la mia forma è piatta, le vogliamo più formose nel nostro roster, o che almeno suonino male una Telecaster. Vorrei essere emergenza, come l'ambulanza, vorrei avere precedenza, uscire dalla stanza. Ma sono a piedi in mezzo alla strada, e se mi vedi non mi riporti a casa. A piedi in circonvallazione, imbottigliata in una coniugazione. Participio presente, la parola emergente, sembra un aggettivo ma non stato di mente. Uno sano di mente non accetterebbe la proposta indecente, che mi farà spazio tra la gente, che mi darà sazio. Non costa nulla chiedere preventivi, non come assorbenti o preservativi, che ho messo nella testa per non spendermi troppo. Ma mi bloccano anche le tube di Falloppio. Scoppio se mi dici ancora che ti piace la mia musica, ma metti mi piace solo alla mia forma fisica, che pesante sei troppo critica. Per monetizzare devi fare un po' la stupida. Participio presente, la parola emergente, sembra un aggettivo ma non stato di mente. Uno sano di mente non accetterebbe la proposta indecente, che mi farà spazio tra la gente, che mi darà sazio. Non avere fretta, qui non c'è nessuno che ti aspetta, qui non c'è successo che ti spetta. Dormi retta, fai la gavetta, aspetta il testimone come nella staffetta. Ma rispetto il limite dei 30, 40 sei fuori dalla conta. Canta, conta, canta, non importa, speri di lasciare la tua impronta. Participio presente, la parola emergente, sembra un aggettivo ma è uno stato di mente. Uno sano di mente non accetterebbe la proposta indecente, che mi farà spazio tra la gente, che mi darà sazio. Non sei più sottopagato quando difendi un principio sbagliato, raccomandato dai problemi del passato, quando diventi participio passato.
Anna Castiglia con il suo participio presente ci ha portati al nostro appuntamento con Campa in Libertà. Yeah, yeah, yeah. Per tutta la settimana abbiamo parlato di autenticità e del suo contrario, di esperti in relazioni e dating, a partire dal film Materialists fino al matchmaker più famoso del mondo, tale Paul C. Brunson. A riconoscerlo, a celebrarlo come il più famoso matchmaker al mondo è il Matchmaking Institute, come dicevamo già ieri. Ma che cos'è, che cosa fa il Matchmaking Institute? Ho fatto un po' di ricerche ed è semplicemente un'azienda che promuove e insegna l'arte del matchmaking. Forma, insomma, i matchmaker, questi cupido moderni o guru dell'amore di nuova generazione, che con le loro particolari doti e competenze ti trovano l'anima gemella, se sei fortunato anche per la vita, a suon di dollari naturalmente. E certo, perché proprio come nel film Materialist, e quindi siamo un po' tornati all'inizio di questa settimana e a quanto ci eravamo detti, questi particolari servizi sono pensati per chi ha grandi portafogli. E nel guardare questi guru dell'amore, la prima cosa che salta all'occhio è il loro aspetto, tutti bellissimi e curatissimi. bravissimi, a partire da questa Lisa Clampett, matchmaker di grido e fondatrice di questo Matchmaking Institute che ha sede a New York, di cui tempo fa si è occupata anche la Neue Zürcher Zeitung, dicendoci che i clienti della nuova generazione di matchmaker sono cuori solitari in un mondo globalizzato e che i cupidi moderni non operano in piccole comunità isolate, ma in grandi città come Londra, New York e Hong Kong. Ai suoi allievi e cupido di domani, Lisa Clampett dice: dimostrate al cliente che vi battete per lui, ma non dovete mai suscitare false aspettative. Della serie, se un cinquantenne con la pancia vuole una donna magra sotto i 30 anni, non dovete dirgli che avete candidate a bizzeffe. Ecco, alla fine l'amore, secondo Lisa Clampett, si riduce a questo. Si cita anche il nostro Paul Bronson in questo articolo, che ad un incontro con Lisa Clampett e con nuove leve di Cupido avrebbe detto: non dimenticatevi mai che questo è un business. E allora forse tutto sommato alla fine più sincero Sal da Vinci quando canta a Sanremo Io e te per sempre. Non so, alla fine comunque mi dico, visto che oramai siamo arrivati al fine settimana, vale davvero il consiglio del primo giorno. Andate, anzi andiamo nel bosco. Come dice Thoreau, andiamo nei boschi a vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita. E se non abbiamo un compagno o una compagna, andiamoci con un amico o con un'amica. Se non c'è un amico o un'amica disponibile a venire con noi, andiamoci con un cane o con un gatto. O magari poi, camminando in solitudine, potremmo incontrare una volpe o un tasso. Cosa c'è di più bello dell'incontro casuale con un animale? Cosa c'è di più magico? Altro che cupidi moderni, agenzie combina amori a tavolino, che di fatto e purtroppo non ci insegnano e non ci regalano nulla di nuovo. Soprattutto, e qui torniamo al tema di apertura di questa settimana, in qualche modo, a me pare, ci allontanano dall'autenticità. Da lì siamo partiti e qui, tornandoci, ci salutiamo.
Again.
ed era la voce di Lee Rocker con la sua Black Cat Bone, tratta dall'album omonimo Black Cat Bone del 2007 di questo bassista e cantante già membro degli Stray Cats di Brian Setzer, cantante e brano che ci hanno portati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K e ci hanno anche già portati all'appuntamento con i consigli. Eternal Afternoon, 20 minuti alla fine del mondo. Il mondo, per l'esattezza, finirà alle 18:38. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Intanto accogliamo Matteo Lupetti. Matteo Lupetti, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera.
Allora, intanto ricordo, Matteo Lupetti scrive di videogiochi per varie testate italiane ed estere e gestisce anche il collettivo di fumetto Gravure e dirige il festival di narrazioni di realtà CretCon. Matteo Lupetti, la fine del mondo. Allora, noi cosa facciamo da qui fino alle 18:38? Appunto, dicevo, abbiamo ancora un po' di tempo.
Quello che fa il personaggio di questo videogioco. È un videogioco uscito una decina di giorni fa, fatto da interamente da una persona sola, si chiama Alex Klecksberg, e racconta di un bambino di 10 anni che deve trovare un modo per passare il tempo negli ultimi 20 minuti prima della fine del mondo. Sono le 18:18 nel videogioco, al 18:38 si sa che il mondo finisce e lui fa quello che fa un bambino. C'è un quartiere intero pieno di personaggi, pieno di cose da fare, si può fare un po' quello che ci pare, si può giocare con gli amici, si può giocare a un videogioco, si può cercare i dischetti aggiuntivi del videogioco da giocare, si può passare tempo con i genitori, si può cercare di riallacciare un po' di rapporto con nostro padre, si possono fare tante cose e prima che appunto finisca il mondo, o almeno il mondo di questo videogioco.
Il mondo di questo videogioco, io ho provato a guardare un po' in internet a trovarlo e intanto siamo in periferia, in una periferia di una città, ecco, si vede dall'interno, si vede insomma il contesto esterno ad esempio, quindi sembra un setting per così dire molto, molto usuale, ecco.
Sì, è un'ambientazione che se non fosse appunto per la fine del mondo sembrerebbe inizialmente molto realistica. Siamo nel 2001, siamo in uno spazio che secondo l'autore, appunto secondo Klecksberg, è ricostruito dalle sue memorie di quel periodo della sua infanzia, ed è uno spazio perfettamente mondano. Infatti le cose che facciamo sono di una quotidianità, volendo, assoluta, se non fosse che poi naturalmente si può uscire anche da questa quotidianità, perché invece è anche un gioco pieno di rotture della quarta parete, perché è un gioco a cui piace tantissimo discutere di se stesso come videogioco, spiegare perché esiste questo videogioco, spiegare perché ha scelto un certo modo di fare il videogioco, come si rapporta ad altri videogiochi. Cioè, un gioco che discute anche tantissimo di se stesso, rompendo tantissimo la quarta parete a volte.
Rompendo tantissimo la quarta parete, però non è ambientato in particolare in una città, o comunque diciamo è immaginario il contesto, l'ambientazione.
Non dà dei riferimenti precisi, no. Da quel punto di vista no, perché non, probabilmente non è neanche la parte fondamentale, perché più che il posto, anche se il posto ha in qualche maniera una sua storia, cioè qual è il punto del gioco? Che forse è anche una cosa interessante. Il punto del gioco è che la fine del mondo è sempre. Cioè il punto del gioco è che alla fine tutti noi ci troviamo a 20 minuti dalla fine del mondo, o almeno da una fine di un mondo. Cioè la nostra infanzia a un certo punto finisce, i quartieri a un certo punto cambiano, le famiglie a un certo punto cambiano, tutto il mondo prima o poi finisce. Tutti noi ci troviamo a un certo punto con l'idea che stiamo passando il tempo prima di una fine di un mondo, quindi per esempio prima anche della fine suprema per gli esseri umani, prima della morte, e quindi è un gioco che ragiona su questo, su come decidiamo di passare il nostro tempo prima della fine del mondo, quindi è più un discorso sul tempo più che su uno spazio specifico.
È fortissimo, perché adesso quello che stavo guardando io era un po' una demo, un trailer. A un certo punto c'è un cancello e c'è questo agente che dice: bambino, non puoi oltrepassare questa ringhiera perché questa è una demo e quindi non è l'autorizzazione ad andare oltre. Quindi Matteo Lupetti, potremmo dire che non si vince in questo gioco?
Allora, non si vince, si può vincere se e in qualche maniera rompiamo il gioco. Ci sono tutta una serie di modi previsti dal gioco per rompere il gioco, che lo sviluppatore proprio lo dichiara. Questo è un gioco pensato, se vuoi, lo possiamo trasformare in qualcosa più videogiocoso, ma attenzione, la vita è più simile a come te lo sto raccontando in questo momento. Se vuoi possiamo giocare un pochino di più a fare finta che sia come un videogioco, quindi che ci sono degli obiettivi, che ci sono dei modi per dei nemici, delle cose da sconfiggere, delle sfide. Possiamo farla così, però attenzione, non è così, è cos'ha. Quindi esistono però dei modi, per esempio per salvare la città, per non far accadere la fine del mondo. Però lo sviluppatore è molto esplicito nel dirti che va bene, perché è proprio un videogioco, vero? Perché ti stavo dando una cosa un pochino diversa, ti stavo raccontando un po' com'è la vita invece.
Questo mi piace, ti stavo raccontando un po' com'è la vita, questo videogioco insomma ha una grande ambizione. Eternal Afternoon, noi ringraziamo Matteo Lupetti per avercelo raccontato e fortunatamente noi la trasmissione la finiamo prima, alle 18:30, quindi facciamo in tempo prima della fine del mondo. Matteo Lupetti, grazie, a presto.
Grazie, buona serata.
Stare in compagnia, il tuo tesoro vero è che tutta la luce che dai torna a te, non puoi non devi riempire i miei vuoti, non posso darti questa nostalgia, la leggerezza che fai nelle cose rende libera di andare via, di volare via.
8 e 13 minuti, è tempo di cappa e spalla, allora diamo subito il benvenuto a Giuliana Altamura. Buonasera, ben ritrovata Giuliana.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, io lo dicevo nel sommario, questa sera anticipavo che avremmo parlato di salute mentale e social, ma non solo. Allora, di che cosa si tratta?
Sì, allora diciamo che negli ultimi anni la salute mentale è diventata un vero e proprio trend sui social. Parole come ansia, depressione, trauma, stile di attaccamento, narcisismo un tempo appartenevano a un lessico specialistico e oggi invece circolano dappertutto nei reel, storie, post, caroselli. E allora è un bene? In parte sì, perché significa che la salute mentale non è più un tabù e che si può parlare di psicoterapia senza vergogna. I personaggi pubblici, gli influencer che dicono di essere in terapia, raccontano i loro percorsi, contribuiscono in qualche maniera a normalizzare di fatto la richiesta di aiuto, però non è tuttora quello che luccica, perché accanto alla buona divulgazione prospera una semplificazione estrema. E c'è un'inchiesta del Guardian che ha analizzato i 100 video più popolari su TikTok con l'hashtag Mental Health Tips e 52 su 100 contenevano informazioni fuorvianti o imprecise su trauma, ansia, depressione, neurodivergenza e vengono suggerite diagnosi in 30 secondi, soluzioni rapide per guarire un trauma in un'ora, mentre invece dal lato opposto alcuni video arrivano a patologizzare delle emozioni che sono quotidiane e trasformando esperienze comuni invece in segnali di gravi disturbi. E quindi direi che il problema non è parlarne, ma è come se ne parla.
Certo.
Perché sì, la psicologia è una disciplina scientifica, le sue affermazioni dovrebbero poggiare su delle evidenze cliniche, no. Sulla ricerca.
No, non si può improvvisare, insomma.
Esatto, invece nei social l'autorità non è data dalla competenza, dalle fonti, ma soltanto dalla visibilità. Cioè, l'algoritmo premia di fatto ciò che funziona, quindi tutto ciò che è breve, che è emotivo, che è facile da condividere, non premia mai ciò che è complesso. E un caso emblematico è quello del trauma intergenerazionale, che è un concetto molto serio, che è studiato già a partire dagli anni 60 con le ricerche sui discendenti dei sopravvissuti alla Shoah, e indica proprio la possibilità che un trauma non elaborato influenzi poi le generazioni successive, quindi attraverso dinamiche relazionali, attraverso il clima emotivo familiare e talvolta anche processi epigenetici complessi che sono ancora oggi oggetto di dibattito scientifico. E questo però non significa che ogni disagio sia per forza l'eredità di un passato oscuro e traumatico, né che esista una formula universale per spezzare il ciclo. Eppure sui social imperversano slogan come break the cycle, un circle breaker, pure dicono tu hai il potere di annullare gli effetti deleteri del trauma intergenerazionale, no? Sono queste slide che elencano frasi di sapore motivazionale che spesso sono palesemente scritte da ChatGPT e che trasformano un percorso terapeutico che è lungo, delicato, complesso, in una sorta di superpotere, no? Individuale. E il trauma così diventa più un'etichetta identitaria che qualcosa invece da comprendere in effetti. E allora direi che il rischio è duplice: da una parte quello di banalizzare delle condizioni che sono molto complesse e dall'altra invece di spingere verso delle autodiagnosi che possono generare poi ulteriore confusione oppure un senso di fallimento quando poi in effetti la guarigione promessa in un minuto inevitabilmente non arriva. E allora i social funzionano per semplificare e diciamo che e semplificano soprattutto la psiche umana, invece è l'opposto della semplificazione. E allora è qui che appunto anche per deformazione professionale io guardo alla letteratura, perché appunto il romanzo al contrario è il territorio dell'ambiguità, è proprio lo spazio in cui la complessità umana può essere esplorata senza essere ridotta a slogan. E allora appunto la letteratura non serve a trasmettere contenuti, che è una parola che ormai mi è diventata odiosa, ma insegna ad avere uno sguardo critico sul mondo e attraverso il racconto rende possibile affrontare temi come appunto quello del trauma intergenerazionale mantenendone tutta la complessità. E infatti tra i libri che ho letto di recente ce ne sono due che affrontano proprio questo tema del trauma intergenerazionale in una maniera che è appunto una spanna sopra quello che possono fare i social. Per esempio c'è il libro bianco, no, di Ian Kang, del premio Nobel che è edito da Delphi, che parte proprio da un lutto familiare, che è la morte di una sorella dell'autrice che lei non ha mai conosciuto, e diventa tutta una meditazione sulla memoria, sulla trasmissione silenziosa del dolore. E qui non c'è nessuna formula salvifica, non ci sono catene da spezzare in maiuscolo, però al contrario c'è uno spazio che è poetico, fragile, in cui vediamo proprio convivere la vita e la morte, e la scrittura permette davvero di abitare quel dolore in tutta la sua complessità. E un altro libro è Le parti rosse di Maggie Nelson, lo sta su un'uscita recente di Nottetempo, che affronta invece l'omicidio della zia dell'autrice, e qui il trauma ha attraversato la famiglia per decenni, e in questo caso la scrittura, che è una scrittura interrogativa, che fa una sorta di autocritica, diventa una forma di elaborazione. Quindi non c'è la ricerca di un colpevole per questo omicidio, ma la volontà di integrare attraverso la scrittura l'insensatezza di quell'evento nella propria storia. E allora tutta la letteratura non permetterà soluzioni rapide, diciamo che non assegna diagnosi, però ha la capacità di tenere assieme le contraddizioni, le ambivalenze, i silenzi, e insomma di restituire la profondità della psiche umana.
Certo, ma è in effetti quello che i social ci danno e tutto il mondo digitale, un po' è questa vertigine della velocità e dell'immediatezza, per cui c'è sempre questa illusione di poter fare, disfare, risolvere tutto in tempi rapidissimi, poi in realtà non è così. E, tra l'altro, Giuliana Altamura, lei sarà ospite anche domani del nostro Michele Serra, che alle 2.35 domani sarà in onda con la sua puntata di Alice, perché parlavamo di letteratura, quindi il nostro programma dedicato ai libri e alla letteratura, che domani vedrà tra i protagonisti anche Giuliana Altamura con un consiglio di lettura. Giuliana Altamura, come sempre è stato un piacere averla nostra ospite.
Grazie mille anche per me, alla prossima.
Tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. El retiro lo marcaba pa' llevarlo al Potosí. Y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir. Hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. En Buenos Aires se quedaban, al servicio o a pedir. Buen oficio de nigrantes iba mucho sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra no mandaron. Muchos de ellos regresaron, sin un brazo y sin razón. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. Tocaba el cuello para olvidarse de sus penas o reírse de su sueño candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Yangó. Toca tango, borocoto, 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 cha cha. Toca tango, borocoto, 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 cha cha. Toca tango, borocoto, 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 cha cha. Borocoto, 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 cha cha.
Un gran enigma sobre esta cuestión, tema bastante polémico que
la existencia y la desaparición de los negros en el Río de la Plata y en Argentina en particular, y su implicación en el tango.
E dicevamo prima con Giuliana Altamura che domani alle 2:30, alle 14:35 andrà in onda, come sempre di sabato, una nuova puntata di Alice, il nostro programma dedicato ai libri e alla letteratura. Domani ci sarà Michele Serra in dialogo con i suoi ospiti, si parlerà di generazioni, e dicevamo Giuliana Altamura ci sarà con il suo consiglio di lettura, ma dicevamo anche ieri sera sarà ospite anche Fabiano Alborghetti con il suo nuovo romanzo. E allora voglio segnalarvi anche l'appuntamento invece domani mattina con il Moby Dick a cura di Claudio Visentin, La vergogna e l'orgoglio. Suoi ospiti saranno Giampaolo Azzoni, Pietro Montorfani e Davide Piacenza, perché questa settimana, lo sapete, ad Alphaville nel dossier l'abbiamo dedicato alla vergogna esplorata nelle sue molteplici sfumature. Siamo partiti da una citazione dello storico Carlo Ginzburg: il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Quasi che la vergogna, invece di provocare un distacco, potesse stabilire un legame più forte degli stessi sentimenti positivi. Di questo e altro si parlerà domani a Moby Dick, un Moby Dick curato, come vi dicevo, da Claudio Visentin, con ospiti Giampaolo Azzoni, Pietro Montorfani e il giornalista culturale Davide Piacenza. E sono le 18:24 minuti, quindi anche tempo dei saluti. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia. Tra poco a seguire c'è Modem e poi subito alle 19 l'informazione 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una buona serata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci presto, se vorrete, lunedì mattina alle 6 con Verde Aurora e la rassegna stampa. Un buon weekend, a risentirci presto. Thank you.
Thank you.